cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio. Io sono Paolo Rossi. Fra due giorni esatti, perché poi si scenderà in campo alle 12:30 Como Juve, gara molto importante, e oggi il tema è proprio questo, cioè quanto noi consideriamo fondamentale questo incontro. Sappiamo benissimo che dopo le pause nazionali è sempre difficile, però è anche vero che ormai anche squadre medie presentano tanti giocatori che vanno in giro per il mondo. Oggi guardavo le statistiche presenti su alcuni giornali, non siamo la squadra che ha il minutaggio maggiore per gli impegni della nazionale, c'è qualcuno che ne ha avuto di più, insegnatamente l'Inter, ma anche la Roma e il Napoli, però stiamo parlando, come dire, di inezie. Quel che va bene è che noi non abbiamo pagato dei prezzi agli infortuni in sede nazionale, sappiamo tutti insomma dell'assenza di Bremer, e da qui in poi vedremo come verrà sostituito, quindi ci sono un po' di idee. Altre hanno invece pagato un prezzo molto caro, segnatamente il Milan, che perde Rabiot e Pulisic per almeno un mese. Questo ci dice qualcosa, insomma, che per carità, noi abbiamo una situazione problematica, perché tra l'altro, come esattamente l'anno scorso, ci sono due infortuni nella stessa zona di campo, nel reparto arretrato, quindi Bremer e Cabal. Sembra di rivivere il famoso giorno della marmotta, se qualcuno di voi ha visto quel meraviglioso film con Bill Murray, dove appunto si rivive sempre la stessa giornata. Un po' la Juve sta succedendo la stessa cosa, però come si vede anche le altre hanno i loro problemi, chi più chi meno, e quindi bisogna fare i conti con questo. Questo sarà un weekend molto importante, e quindi ecco perché il senso della mia domanda su che cosa ci si deve aspettare, quanto considerate importante questo test di Como, perché è un weekend nel quale insomma le prime 5, se appuriamo che in questo momento sono le squadre tra virgolette candidate al titolo, c'è Roma e Napoli in testa, poi c'è il Milan e noi appaiati all'Inter, hanno comunque impegni come dire, in cui non si può fare l'emplane, già solo perché Roma e Inter si affronteranno prima di noi sabato, il Napoli viene qui a Torino a giocare contro la squadra di Baroni. È un Napoli che però anche qui ha qualche problema di infortunio, segnatamente quello di Lobotka, oltre che quello storico di Lukaku, che però comunque è stato sostituito bene a Højlund. Noi andiamo a Como, che è un match delicato. È vero che il Como ancora non ha incontrato nessuna delle big, però il Como alla prima giornata ha strabattuto la Lazio ed è andato a vincere a Firenze, che comunque sono due squadre teoricamente di portata superiore. Quindi poi parleremo anche con una collega di Como che ci racconterà qual è lo stato dell'arte, e insomma, e Milan gioca contro la Fiorentina, che sta andando molto male, ma che ha un parco tecnico. Ecco qui la stranezza del mercato, no? Quando noi facciamo le griglie, la Fiorentina quest'anno, anche per l'attacco che aveva costruito, sembrava avere un orizzonte molto alto, e invece in 6 partite ha fatto 3 sconfitte, 3 pareggi, e addirittura si parla di una panchina in bilico. Questo per dire che cosa? Che appunto ci vuole del tempo per costruire le squadre, magari la Fiorentina poi troverà la quadra, ha una rosa molto ampia, un po' una situazione tra virgolette simile alla nostra, in cui si fa fatica a sedimentare e a scegliere, a selezionare un 11 titolare e a dargli continuità. La Fiorentina tra l'altro è impegnata in Europa nella Conference e quindi sta pagando un prezzo che non è adeguato, diciamo, al suo valore tecnico, perché la Fiorentina veniva considerata una squadra di livello sicuramente molto molto superiore. Si sta parlando, e aggiungo questo tema, poi inizio a parlare direttamente con voi al 340-5425-324. In questo primo blocco possiamo dialogare insieme, non ci sono ospiti, con vocali e messaggi. Si sta parlando di una Juve che potrebbe anche essere orientata a riproporre il 3-5-2 per rinforzare il centrocampo contro una squadra dinamica, verticale, anche tecnica come il Como, quindi un centrocampo che protegga meglio, diciamo, la difesa con più effettivi, e le due punte potrebbero essere, torniamo ai vecchi tempi, Yıldız, però qui ravvicinato alla porta, quindi davvero a fare la punta, e Vlahović, già solo perché rispetto a tutte le altre sono reduci da impegni dei nazionali in cui hanno mostrato qualcosa di positivo e sono andati in gol, soprattutto Yıldız. Staremo a vedere, potrebbe essere un'evoluzione della Juve. Certamente in questo caso avremmo 4 giocatori offensivi in panchina e quindi si aprirebbe anche questo capitolo, diciamo. Però è presto per saperlo e credo che domani Tudor non ci dirà nulla di definitivo, anche perché eventualmente starà pensando. Ricordiamo che nella gara precedente contro il Milan, quando abbiamo appunto fatto il 3-5-2, poi lui a fine partita ha detto è stata una soluzione che vale per un finale di partita. Vedremo se invece sarà qualcosa di diverso. Allora, andiamo a sentire il primo vocale.
Ciao Paolo, Gino da Taranto. Io sono dell'idea che la partita di domenica col Como la dobbiamo giocare con i migliori elementi che abbiamo, quelli più in forma e che possono fare la differenza. E giocarcela in maniera aperta, anche con 2 punte, e cercare di vincerla, perché ci sarebbe ottimo morale per andare poi a giocare la trasferta di Madrid, dove, visto che tutti ci danno per perdenti, ce la giocheremo e vedremo quello che riusciamo a fare. Senza avere paura, questa squadra ha bisogno di autostima, ha bisogno di rendersi conto che è la Juve, i giocatori devono capire che noi siamo la Juventus che giochiamo per vincere.
Allora, io mi trovo totalmente d'accordo con questo vocale di Gino, che ringrazio, e aggiungendo 2 cose. Io penso che questa squadra abbia avuto solo una partita nella quale non ha giocato per vincere, nel senso che non ha mostrato né coraggio né la qualità necessaria per ribaltare il fronte, ed è stata l'ultima, quella col Milan, dove effettivamente io credo che fossimo molto preoccupati dalla capacità di palleggio del Milan che c'è stata, e l'evoluzione della partita non ci ha permesso di crescere in tal senso. Ricordiamo che la Juve, a parte la grandissima, immensa occasione che ha avuto con Gatti, però nasce tutto da una palla inattiva, sul piano delle azioni siamo arrivati all'ultimo passaggio. Poi possiamo parlare certamente dello scivolone di David, di alcune situazioni in area che si sono create, ma di fatto, a parte il miracolo, la parata gigantesca che Maignan ha fatto su Gatti, non l'abbiamo impegnato. Per il resto io ho visto una Juve che ha sempre cercato di vincere, in alcuni casi, vedi Villarreal, ci siamo andati anche molto vicino, perché siamo stati recuperati alla fine. Abbiamo dei limiti, e i limiti sono stati piuttosto evidenti in quest'ultimo periodo. Però io sono d'accordo, Como non sarebbe, voglio dire, noi l'anno scorso abbiamo vinto a Como non facendo una grande partita, ricordiamo, fece un grandissimo gol con Umaní, poi venimmo recuperati e nel finale solo una sciocchezza del loro portiere di Butez, che fece un'uscita scellerata e causò un rigore, ci permise di vincere proprio negli ultimi minuti. È un campo difficile, è un campo però di una squadra che non gioca per speculare, non ci troveremo una squadra piccola, chiusa, a parte che è pronta a ripartire, ci troveremo una squadra che sa palleggiare, che ha della qualità. Ovviamente questa sfida, lo sappiamo benissimo, viene presentata come il confronto tra 2 grandi numeri 10 giovani, Nico Paz, classe 2004, e Yıldız, classe 2005. Ci aspettiamo meraviglie da loro due, sono 2 giocatori diversi, ma che indubbiamente in una gara del genere possono fare la differenza. Io sono d'accordo, non è il caso di fare esperimenti, ma neanche di insistere su giocatori che non sono in forma. Quindi se c'è una partita, a maggior ragione dopo le pause nazionali che hanno zavorrato di alcuni minuti un po' di giocatori, nella quale Tudor verrà valutato intanto, secondo me, per la formazione titolare che presenterà e per la strategia che avrà nei cambi, è proprio questa. Quindi è anche una partita test per l'allenatore, secondo me. Perché poi, diciamoci la verità, si perde o si pareggia Como e allora iniziamo veramente a essere un po' nel loop dell'anno scorso. Andiamo a vincere, la classifica si aggiusta, sorridiamo tutti, andiamo con più fiducia a Madrid, dove c'è anche il rischio dell'imbarcata, perché abbiamo visto cosa è successo al Mondiale, dove ci siamo salvati con Real grazie a un super di Gregorio. Però ci vai con un'altra autostima, e questa squadra, ha ragione il nostro ascoltatore, ha bisogno assoluto di crescere nell'autostima, altrimenti rischia di ammalarsi un po' e quindi poi di finire per considerare dei pareggi magari positivi perché hai visto un barlume di gioco come è successo con l'Atalanta. Io devo uscire da questa idea, anche perché a furia di pareggi poi perdiamo il gruppo e se lo perdi ho la sensazione che non lo vai più a riprendere, esattamente come è successo l'anno scorso, dove poi ci siamo riavvicinati, siamo arrivati fino a 6 punti, ma poi lì ci siamo proprio afflosciati definitivamente. Vocale.
Buongiorno, dottor Rossi, a lei dall'Istato. Sul problema Caballa, non è certo, sono stati una sfortuna quest'anno. Noi e lei abbiamo un'esperienza, tutti i giocatori che rientrano dal calciato sapevamo che l'andrò di conseguenza difficile, ma ha avuto persino la condizione, secondo me non è meglio. E l'anno scorso abbiamo venduto, o comunque non ricomprato, gente come Vega, 22 anni, che secondo me è fortissimo, Costa che sta facendo benissimo, Savona. E in cambio abbiamo João Mario, Kostic, che non giocano mai e quindi non sono neanche visti bene dall'allenatore, e Rigani, che per fortuna è un discreto giocatore, molto lontano secondo me da Vega, sia per età che per livello. E non sembra che abbiamo operato bene. Perché tutti parlano di centrocampo e attacco, ma io guarderei un po' anche in difesa.
Ma allora è chiaro che alcuni giocatori, io faccio l'esempio di Kostić, che peraltro secondo me potrebbe essere anche utilizzato un po' di più, e mi stupisce il fatto che Tudor anche in partite dove aveva la possibilità ha preferito magari collocare fuori ruolo João Mario o mettere comunque McKennie, che è vero che è sempre il jolly che può andare ovunque, però insomma Kostić secondo me mezz'ora di partita con un certo passo te la fa tranquillamente e ti garantisce qualcosa. Sto parlando di un giocatore che a me non piace particolarmente, però ce l'abbiamo. E io credo che il mercato della Juve non dobbiamo mai dimenticare che è stato fatto anche con dei paletti precisi e con dei giocatori che ti sono tornati indietro che non avevano mercato, perché e questo è il vero punto. Sullo scambio Alberto Costa João Mario, io continuo comunque a ricordarvi una cosa, cioè che non è così significativo il fatto che Alberto Costa stia facendo molto bene in Portogallo, perché è un altro torneo. Alberto Costa l'abbiamo visto, io credo che rispetto a João Mario può avere caratteristiche diverse. Il livello tecnico mi sembra abbastanza simile. Il problema è che João Mario, e sarebbe successo anche con Alberto Costa, secondo me, non viene valutato correttamente come un giocatore su quale puntare molto, perché evidentemente non dà garanzie difensive, per cui Tudor preferisce Kalulu. Io non credo che... Adesso è chiaro che qualcuno può anche sostenere, come abbiamo appena sentito, beh, però avevamo due giocatori che rientravano da infortuni, si poteva anche prevedere. Beh, intanto però Bremer e Cabal hanno avuto due infortuni completamente diversi. Non è che siano stati proprio poco fuori dal campo, Sono tornati, cioè voglio dire, Del Piero si ruppe a Udine nel 98, è stato fuori 9 mesi, nel 99 giocò, non giocò ai massimi livelli, ma giocò tutto l'anno. Cioè non è così scontato e sicuro che si debba per forza avere una recidiva. Dopodiché, al di là di quelle che sono le mie opinioni, avremo la risposta del campo. E la risposta del campo è Giacomo, perché la Juve comunque senza Bremer non è che sia andata molto in bambola a Verona, dove potevamo subire molti più gol, e col Milan invece ha tenuto non esprimendo gioco. Quindi coperta corta, adesso Bremer non c'è e vedremo che cosa succederà. Cabal io lo considero un assente, però non lo metto tra i titolari. Cabal non l'è mai stato, perché appunto l'abbiamo visto purtroppo troppo poco l'anno scorso e quest'anno ancora di meno. E credo che vada salutata la crescita di Kelly, su quale io avevo delle perplessità, invece sta facendo bene. E ripeto, domani noi affrontiamo una squadra che segna, che ha valore in attacco, che ha mentalità offensiva, e stiamo a vedere quale sarà la prima risposta. Chiaro che l'assenza di Bremer è un'assenza pesante. E magari Kenan seconda punta con meno compiti difensivi come secondo Del Piero. Io dico sempre che il Diz, e le cifre in questo momento ci dicono che in 8 partite lui ha fatto 4 assist e 2 gol. cioè sostanzialmente nei tre quarti delle partite in media ha lasciato un segno, equiparando, diciamo così, anche se non si dovrebbe fare, i gol e l'assist. Io penso che Yıldız debba finire la stagione in doppia cifra sia da un lato che dall'altro, e quindi bisogna interrogarsi su come valorizzarlo al meglio, a costo di cambiare modulo, a costo di sacrificare qualcuno, ma Yıldız è il giocatore che ci può fare la differenza. Non vorrei che si mortificasse con Seisao, si trovi il modo, Tudor, di quelle sei punte che abbiamo, quindi tre trequartisti, chiamiamoli così, le tre prime punte, deve trovare, secondo me, il modo di avere un funzionamento forte, per usare un suo termine. Intendo dire, la Juve deve essere una squadra che almeno fa due gol a partita in media. Oggi siamo un po' sotto, ed eravamo partiti meglio. Poi, sei gol, li fa uno, li fa un altro, uno non gioca, li fanno i difensori, non importa. Però questo deve essere per riuscire a salire di livello, perché non possiamo pensare di costruire una Juve basata sugli 1-0, e infatti non siamo questo, come è successo invece nel passato. Non abbiamo un reparto arretrato di questo livello, e non abbiamo un centrocampo che ci può proteggere così. Quindi io sono d'accordo che sul fatto che Yıldız venga finalmente valorizzato per quelle che sono le sue caratteristiche, e non solo pensare diamo la palla a lui, tanto ci pensa, anzi a maggior ragione, più è defilato sulla sinistra più può creare un certo tipo di gioco. Iniziamo a pensare anche a come renderlo più efficace vicino alla porta, e quindi non mi piace il 3-5-2 come idea, nel senso che non vedo, vedrei troppi sacrifici in attacco, però se questo serve per segnare di più, per avere una prima punta servita anche dalla seconda punta, per avvicinare Yıldız alla porta, sono per fare questo esperimento, che col Milan non ha funzionato, ma perché forse siamo arrivati anche al 75esimo senza idee, oltre che senza energie. Vocale.
Ciao Paolo. Domenica sarà una partita in cui vedremo di che passo poi siamo fatti, perché tra quella e Real e la Lazio, da lì tireremo poi magari un po' un'idea di quello che siamo, perché se tocchiamo ferro di andare male queste partite sarebbero cavoli acidi, e perciò cerchiamo di portarle a casa più punti possibili, magari giocando un po' meglio. Per il resto, ho visto ieri la Women che è stata massacrata anche nel finale, come è stata massacrata diverse volte con rigori e non rigori la Rex, e poi anche la Primavera è stata massacrata, ha visto diverse volte la Juve, la prima squadra non parliamo, cioè qui c'è proprio un malessere, cioè contro di noi è una cosa allucinante. Io non so se è un disegno, credo, spero di no, però bisognerebbe che la società facesse qualcosa, perché anche per rispetto per i troppi tifosi sarebbe quasi ora, comunque. Dai, fino alla fine portiamolo a casa, Como. Ciao.
Portare a casa, io sugli arbitri, come sapete, tra l'altro non l'ho visto la partita, quindi non mi esprimo, e sugli arbitri parlo sempre solo in termini tecnici, e non avendo la vista non ci faccio dei ragionamenti, tanto li avete fatti sicuramente nelle trasmissioni precedenti. E su Como io sono d'accordo che intanto la devi portare a casa. E portare a casa significa a Como, secondo me, adesso anche, non dico giocare benissimo, ma esprimere della qualità da qualche parte. O una solidità difensiva, o un centrocampo un po' più continuo, o un attacco che funziona in qualche individualità, perché poi le partite si possono vincere anche con gli exploit individuali, lo fanno gli altri, non vedo perché non lo dobbiamo o non possiamo farlo noi, però indubbiamente io credo che questi tre punti servirebbero a riaprire una fase, perché abbiamo tutti l'idea che, appunto, anche perché i risultati sono coerenti, o abbiamo vinto prima tre partite su tre e poi 5 partite su 5 a pareggio, adesso c'è magari da mischiare un po' le carte, diciamo così, però bisogna ripartire bene per regalarci, appunto, quell'autostima di cui si parlava prima, e anche per esaltare qualche individualità che in questo momento è un po' mortificata. Francesco da Casamassima. Parliamo sempre di moduli e giocatori passati e presenti, ma possiamo parlare anche della difesa zona, che a mio parere ci fa prendere tanti gol da palla ferma, ma un bel ritorno a marcatura uomo responsabilizzerebbe tutti i difendenti. Che ne pensi? Vedete, io, a parte che non sono un tattico, e quindi qui ci vorrebbe la risposta di un allenatore, però secondo me alla base di questa domanda e di questa considerazione c'è un errore proprio di valutazione. Cioè, a parte che la difesa zona ormai è un patrimonio acquisito da tempo, il problema non è, secondo me, la difesa zona o la difesa uomo. Il problema è farla bene, la difesa. Che sia zona o... cioè, non è che una cosa garantisca e l'altra no. Perché altrimenti, perdonatemi, quando facciamo questi ragionamenti, dove si trova un po' la pietra filosofale, e mi chiedo, ma siamo tutti stupidi che non lo fanno? Perché gli allenatori scelgono la difesa zona? Perché evidentemente lavorano su quello e ritengono di essere più coperti. Il punto è farla bene. Perché non è che la difesa zona significa essere distratti o non essere responsabilizzati. Anzi, aggiungo, semmai è proprio il contrario. È più difficile perché tu ti devi occupare di una zona di campo e se in quella zona di campo arrivano due avversari, devi capire contemporaneamente dove piazzarti per riuscire ad annullare le loro possibilità e cosa sta facendo il tuo compagno. Quando tu hai la difesa uomo, ti occupi di uno e sei più o meno garantito. Certamente sulle palle native, come che voi sapete, sono molto studiate. Mi fa sorridere perché quando c'è la nazionale continuano a dire che ogni palla nativa si alza Bonucci. Sì, ma voglio dire, vengono preparate durante... Però tu hai delle marcature che ti decidi per lì. Cioè, tendenzialmente le hai assegnate, dopodiché, come si vede per ogni calcio d'angolo, a me diverte molto, hai visto anche che commento altri campionati, vedere che ci sono squadre che si mettono in 6 in area piccola, altre squadre che fanno dei blocchi, altre squadre che sembrano tutti sparsi, i corner o sono diretti o sono indiretti, cioè si muove la palla per cercare di sparigliare le marcature. L'altra sera con l'Italia-Israele, il terzo gol dell'Italia, che viene fatto su un calcio d'angolo che viene ribattuto, Di Marco riprende la palla e crossa. Mancini salta sull'uomo, cioè Mancini in quel momento lì è marcato a uomo. Mancini salta meglio del suo avversario e la mette dentro. In quel caso è colpa della marcatura uomo? No, è il fatto che devi fare bene o l'uno o l'altro. E a volte magari si marca zona perché? Perché marcando a uomo sei meno capace, evidentemente. Dopodiché aggiungo, noi abbiamo Tudor. Se Tudor non aggiusta lui la difesa, non so cosa farne. Quindi abbiamo fatto un errore contro il Villarreal. Aggiungo, noi con l'Inter pareggiamo con Thuram su una palla nativa, su una punizione. Cioè nel calcio, a fine anno, 6-7 gol da calcio d'angolo, li fai, 6-7 gol li ricevi. Poi se me vi vado anche a cercare i dati per dirvelo. Quindi non è un problema di, secondo me, scelta, ma di scelta adeguata alle caratteristiche dei tuoi giocatori e poi di attenzione, perché attenzione ci vuoi in un lato e nell'altro.
Cose di calcio.
Allora, ripartiamo, stiamo parlando molto di Como Juve e anche del fatto che la Juve, insomma, potrebbe anche rinnovarsi forzatamente dopo l'infortunio di Bremer. Alessandro Tormina, ciao Paolo, in un eventuale 3-5-2, come vedresti Kostić a sinistra e Cambiaso a destra? Centrocampo con Locatelli e Thuram, chi vedresti come mezzala a destra? Allora, io parto intanto da quello che dici tu, Alessandro, cioè l'eventuale 3-5-2. Io non sono così sicuro che Tudor farà questo cambiamento, nel senso che lui ha parlato molto di come lui abbia dato quella che afferma essere un'identità alla squadra attraverso la scelta del 3-4-2-1. Vedremo se ci sarà un cambiamento e vedremo se verrà fatto appunto in questo weekend. Però... Cambiaso e Kostić per me vanno bene, nel senso che Cambiaso può giocare da una parte e dall'altra, anzi forse a destra può anche rientrare meglio dentro il campo e essere un po' più efficace sui cross col suo piede sinistro. Kostić per me è un giocatore da 4-3-3, è un'ala, che però nel corso degli anni sappiamo benissimo quanto ha faticato e ci ha regalato anche grandi partite in un altro modulo e quindi si è abituato a fare tutta la fascia, la fa con dei limiti che sono quelli magari di lucidità in certe scelte, però è uno che se hai una punta centrale di un certo livello che sa fare dei tagli sul primo palo, sa andare sul gioco aereo in maniera importante, Kostić c'è uno che dei palloni in mezzo te li mette dentro. Quindi io sì, credo che un tipo di difesa, di centrocampo di questo genere, con due esterni che quando ci si abbassa possono anche benissimo fare bene la fase difensiva, potrebbe andare bene. Chi voglio come mezzala? Io non lo so chi voglio, nel senso che secondo me non abbiamo in questo momento delle sicurezze. Però se c'è un ruolo che McKennie può fare è la mezzala, quello è il suo vero ruolo. E se c'è un ruolo in cui vorrei vederlo prima o poi, per vedere se almeno così riesce a cambiare passo, è con Miners. Quindi, ripeto, ci perderemmo dei giocatori, e proprio per questo io non sono così propenso al 3-5-2, ma se avverrà, io penso che la Juve costruisce una squadra sicuramente che ha un principio di solidità più forte, un centrocampo meno assoggettabile al palleggio altrui e un attacco in cui l'idea di avere un Yıldız più centrale è una forma di responsabilizzazione sul giocatore che non mi dispiacerebbe verificare in certe partite. Quindi stiamo a vedere se succederà. Non lo reputerei una diminuzio del nostro valore, anzi magari troviamo delle nuove energie, delle nuove idee soprattutto. Vocale.
Ciao Paolo, ti ascolto sempre, complimenti, sono Ruggero da Siena.
Grazie.
Sei veramente bravissimo, esperto di calcio, e volevo farti una domanda. Sono d'accordo con te quando dici il compromesso del 3-5-2 pur di vincere, pur di fare più gol, però alla fine comunque insieme al 3-5-2 è per coprirsi, non per attaccare di più. Poi se vinciamo e facciamo più gol sarò smentito, però poi abbiamo 6 attaccanti davanti, ne giochiamo con 2, abbiamo poi centrocampisti per giocare a 3, perché Cummins comunque sia, mi sembra evanescente, e poi magari giochiamo 3-5-2 con Kalulu a destra. Cioè mi sembra ci sia un po' di confusione. Allora a partire dal mercato, che se era quella di giocare con 2 punte era meglio rinforzarsi in un centrocampista invece di prendere Openda. E niente, mi sembra che rinunciare a Zegrova, rinunciare a Consessato, rinunciare a Openda, rinunciare a questi giocatori mi sembra vuol dire andare a segnare meno, non di più. Non so come pensi, complimenti.
Bah, sai, io la penso come dire, sulla base dei dati. Te lo dico sinceramente, cioè, io non credo che quando mi ricordo che una chiacchierata che feci con Antonio Conte quando era da noi, c'era appunto il dibattito attorno al 3-5-2, lui disse: ma io vedo a volte delle categorie, delle etichette, ma 3-5-2 dipende chi ci metti, perché se tu metti, cioè, l'Inter gioca col 3-5-2 ed è la squadra che segna di più, cioè se tu hai Dumfries e Di Marco. Cioè, Dumfries l'anno scorso ha chiuso in doppia cifra sui gol. È una vera e propria ala. Però Dumfries è un terzino. Cioè, Dumfries in un'altra squadra potrebbe giocare benissimo come esterno basso. E intanto nel 3-5-2 l'Inter è una squadra che segna. Perché dipende anche dall'alchimia che si crea, dalla qualità degli interpreti, dalla filosofia di gioco che hai, dal coraggio, dalla conoscenza. Quindi io non ho da questo punto di vista delle idee, sinceramente. Credo che, come giustamente hai detto, abbiamo 6 punte, vederne 4 in panchina mi farebbe specie. Però credo anche che non dobbiamo trascurare il fatto che noi adesso, dopo 8 partite, un po' di idee le abbiamo maturate. Cioè, noi non abbiamo ancora trovato l'assetto giusto per esprimere tutto il nostro potenziale. Se questo dipende esclusivamente da un mancato, un non adeguato, diciamo così meglio, adattamento di alcuni giocatori che sono arrivati adesso, allora insistiamo con quello che facciamo. Cioè insistiamo col 3-4-2-1 e prima o poi i frutti ci saranno. Se invece è più una ragione di modulo, e bisogna provare a cambiare anche. Io per cambiare intendo, e su questo sì che do a Tudor dell'ideologico. Tudor, sei convinto che il 3-4-2-1 sia il modulo ideale per esprimere le caratteristiche dei giocatori, lo faccia, però in corso d'opera, come ha dimostrato col Milan, poi la torta non ha minimamente funzionato, però ad un certo punto ha scelto di cambiare modulo per cambiare la partita. Non siamo riusciti, ma questo deve fare un allenatore. Io mi ritrovo su chi Mi scrive Umberto da Chieti, io non conosco l'amo l'hockey su ghiaccio, lui dice amo l'hockey su ghiaccio, credo che Tudor abbia squadra adatta per fare in ogni partita il cambio di linea d'attacco, un attacco sempre fresco sarebbe devastante per gli avversari. Beh sì, l'abbiamo anche visto, cioè nella prima parte del campionato e anche col Borussia Dortmund, e far entrare giocatori nuovi ci ha fatto pensare che Tudor fosse anzi un allenatore che avesse capito, perché questo è un tema serio, un tema vero, la trasformazione del calcio dopo il Covid. Cioè il fatto che hai 5 cambi e 5 cambi ti possono cambiare tutto in termini di rendimento personale e in termini di assetto. Non solo però con sostituzioni uomo su uomo. Come avevamo visto al Mondiale, e personalmente lì ero rimasto molto deluso dal fatto che in partite come quella con Real Madrid, come quella con Manchester City, fossimo messi sotto e non si provasse minimamente a cambiare. Ecco, lì è il nodo. Ma rispetto al mercato, io siamo tutti d'accordo che forse abbiamo troppe punte e un centrocampista in meno, però se parliamo di qualità, perché se ipoteticamente con Miners fosse tornato quello dell'Atalanta, noi in questo momento avremmo risolto tutti i problemi. Se Miretti fosse quello che alcuni di voi mi hanno raccontato quest'estate quando sembrava dover andare via, mi dicevano che era un semicampione, io avevo qualche dubbio, e non sappiamo, magari crescerà enormemente, purtroppo è rimasto fermo ai box, avremmo risolto i problemi. Cioè, quindi, non è che ci manchino gli uomini, e a Tudor non manca minimamente gli uomini per fare un altro tipo di gioco quando vuole. Quando vuole. Prima, durante, la partita dopo, quindi di materiale ne ha veramente tanto e di possibilità di combinazione anche. Secondo me non esiste mai il mercato perfetto per l'idea iniziale. Pensate appunto ad Antonio Conte che parte col 4-2-4 e dopo un po' cambia. Pensate ad Allegri che parte col 3-5-2 e dopo un po' arriva al 4-2-3-1. E per parlare delle Juventus più grandi che abbiamo visto lo scorso decennio. Quindi si cambia, si deve cambiare quando le cose non funzionano, quando capisci che puoi migliorare. E in questo momento Tudor ha invece l'idea di sedimentare quello che ha seminato, diciamo così. Vocale.
Buongiorno Paolo, buongiorno Luca in regia, Daniele da Tenerife. Paolo, ti volevo fare i complimenti oltre per altri contenuti che ti vedo fare qui sulla radio eccetera eccetera, per un intervento che ti ho visto fare su un canale assieme al signor Sabatini, e devo farti complimenti per il modo in cui hai mantenuto il punto come sempre con fermezza, gentilezza e savoir-faire. Ecco, se Platini e Del Piero non sono abili e arruolabili per la presidenza, ti ci vedrai molto molto bene a fare presidenza della Juventus. Dimmi, so che direi di no, ma dimmi cosa ti manca.
Beh, so che mi dirai di no, ma ci mancherebbe altro. Presidente della Juve deve essere una persona con una riconoscibilità, un carisma, delle redazioni. Cioè, ci mancherebbe altro, ma non scherziamo neanche. Io ti ringrazio molto per i complimenti, per un dibattito che abbiamo fatto su Juventus con Sandro Sabatini. Peraltro, a me piace così, cioè mi piace anche avere idee diverse e poterle esprimere. E quindi non c'è mai da scomunicare nessun avversario o da trattarlo come nemico. Si parla, si ragiona e si dice la propria. Però siamo seri, io vorrei invece un presidente che sia riconoscibile in tutto il mondo. Io lo sono solo perché sono un omonimo di un grande campione del mondo che purtroppo non c'è più. Allora, adesso andiamo a parlare dei nostri avversari, che è una squadra molto molto interessante, curiosa, difficile da affrontare. Lo facciamo con Liliana Cavatorta del giornale della provincia di Como. Buongiorno Liliana.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Allora Liliana, io ti do del tuo, anche se non ci conosciamo certo Direttamente, così siamo più diretti. Il tuo giornale certo Oggi, guardava, ha pubblicato un bel disegno con Fabregas, che è alle prese con 6 sperimentazioni in corso. E allora ti chiedo di raccontarcele, perché così ci presenti bene il tema i temi della partita. Allora, un esperimento si chiama Baturina. Perché Baturina?
Sì. Allora, Baturina è un giocatore che il Como ha preso, è stato il primo, credo, di questo mercato estivo, ed era stato preso, pensate un po', perché il Como ancora in quel momento non sapeva se avrebbe potuto trattenere o meno Nico Paz. Quindi insomma su di lui, ecco, c'era questa responsabilità di essere un po' il Nico Paz eventuale. In realtà Paz è rimasto, sta anche giocando benissimo, e quindi Baturina non può essere impiegato, diciamo, nel ruolo per cui era stato preso come appunto possibile sostituto. E dunque è un giocatore a cui Fabregas sta anche cercando un po' una collocazione diversa sul campo. Quindi in questo momento, fra l'altro, c'è il problema degli esterni offensivi, di fatto ce n'è uno solo a disposizione su quattro, ovvero Kun, per via della squalifica di Rodriguez e degli infortuni di Adai e Diao. E dunque, ecco, potrebbe essere data ancora una chance a Baturina nel ruolo di esterno, come è stato fatto anche a Bergamo, per quanto insomma abbia lasciato qualche perplessità. C'è molta attenzione anche su, appunto, anche su questo giocatore, perché è un giocatore di grandi qualità, però appunto il suo ruolo viene un po' snaturato per la presenza di Nico Paz. Per cui è un po', diciamo, delle incognite, perché ci si sta lavorando per renderlo efficace con altrettanta qualità in una posizione un po' diversa da quella sua naturale.
Senti, Diana, l'hai citato, quindi entro dentro subito il tema che poi intriga più di tutti, no? Perché domenica noi vedremo la partita chiaramente con uno spirito tifoso, però chi ama il bel calcio ama Nico Paz, c'è poco da fare. Allora ti chiedo, che cos'è questo giocatore per il Como? Come reagisce il pubblico alle sue giocate? Cioè, se in qualche maniera è veramente il classico giocatore per il quale si è contenti di pagare il biglietto? E poi, se sei d'accordo con quello che ieri ho letto su un'intervista di Giaccherini, che dice, guardate che Nico Paz e Yıldız hanno espresso per adesso il 40% del loro potenziale. Il giorno che arriveranno al 100% sono due giocatori da pallone d'oro. Che insomma non è proprio poco dire una cosa del genere. E quindi quanto ve lo state godendo, Nico Paz?
Beh, allora, assolutamente sì, è uno dei giocatori per cui vale la pena pagare il biglietto, e abbiamo già visto un miglioramento, una crescita rispetto all'anno scorso. L'anno scorso è stato l'anno un po' della sua esplosione, no? del suo arrivo alla ribalta del grande pubblico, della sua prima convocazione con l'Argentina, però ha avuto anche qualche momento magari meno brillante. Per ora la partenza è stata veramente eccezionale, veramente brillantissimo, un giocatore che è maturato anche in fase realizzativa. L'anno scorso ci ha messo qualche mese prima di segnare il suo primo gol, adesso ha già fatto tre gol, uno più bello dell'altro, tre assist, insomma è l'uomo che ha inciso di più proprio a livello numerico, no? nella resa offensiva del Como. Ha una qualità eccezionale, sta imparando anche un po' meglio a sacrificarsi, tra virgolette, quando è necessario. È chiaramente ancora un giocatore molto giovane, quindi io non lo so se sia il suo 40%, quello che è certo però che è un giocatore che ha ancora dei margini di crescita importanti. Stiamo parlando di un giocatore che potrebbe vestire la maglia numero 10 dell'Argentina, insomma, in futuro, no? quindi insomma non è proprio una banalità. Pur essendo un giocatore che non è il classico, insomma, non ha il fisico di Messi, ma tutt'altro fisico, però insomma è un giocatore sì, che certamente può arrivare a vette altissime. Qui ce lo stiamo godendo tanto, ma non è più solo una questione di bellezza, è anche una questione di concretezza e di peso nei risultati, assolutamente. È un giocatore che cresce a vista d'occhio, ecco.
Qui da noi c'è molta preoccupazione per quella che viene chiamata la pareggite, perché io su 6 partite ne ha pareggiate 3, anche il Como ne ha pareggiate 3. Ti chiedo se la classifica del Como è giusta rispetto a quello che hai visto, o se c'è qualcosa in più o qualcosa in meno, e poi come spieghi il fatto che il Como le due vittorie le ha fatte contro Fiorentina e Lazio prima e Fiorentina dopo, tra l'altro giocando anche molto bene, quindi come dire, è una squadra che si esalta contro le presunte grandi e poi magari perde dei punti con squadre più abbordabili?
Allora, rispondendo alla prima domanda, sì, mio giudizio, credo non solo a mio giudizio, il Como ha i punti in classifica che sono legittimi per le prestazioni che ha fatto sinora. Sì, certamente contro le squadre che giocano, che lasciano un po' più giocare, è chiaro che il gioco del Como rende di più. Non a caso, per esempio, i due pareggi appunto contro il Genoa, l'ultimo con la Cremonese, squadre per carità di tutto rispetto che hanno però un gioco un pochino diverso, bisogna battagliare un po' di più, e da questo punto di vista il Como forse deve ancora un po' adattarsi, no? A certe dinamiche della Serie A. Non dimentichiamo che qui in questa squadra ci sono pochi giocatori che hanno esperienza di Serie A, perché c'è Morata, c'è Posch, c'è qualcuno che ha giocato l'anno scorso, insomma, però sono giocatori, oltre ad essere giovani, anche poco avvezzi al campionato italiano, che ha invece, no, dei momenti e delle fasi in cui bisogna giocare in un certo modo, e in questo senso il Como deve crescere. Dunque sì, ha giocato meglio, hai citato le partite contro Lazio e Fiorentina, citerei anche la partita con l'Atalanta, è stata veramente una bella partita da parte del Como contro una squadra altrettanto forte, insomma, no? Quindi anche il pareggio di Bergamo è certamente da annoverare tra i risultati migliori. Contro il Bologna, ha perso Bologna contro il Genoa con la Cremonese in casa, ha pareggiato, e sì, sono pareggi giusti, partite che sono state un po' più difficili. Come una squadra, è la squadra che ha più ammonizioni, la squadra più indisciplinata tra virgolette del campionato, questo anche un po' dovuto proprio a questa anche inesperienza di calarsi in determinate fasi della partita, quindi ecco, c'è da migliorare da questo punto di vista, certamente, contro le squadre medio piccole.
Ho ancora due curiosità. Una è su un giocatore che noi abbiamo molto amato, c'è Alvaro Morata. Leggo che potrebbe essere titolare contro la Juve. Che stagione sta vivendo?
Ha avuto un inizio di stagione un po' così, se vogliamo. Fra l'altro, forse voi lo saprete, era un nome annunciato da tempo, cioè insomma fin dalle prime battute del mercato, ed è arrivato soltanto nel finale per la querel con il Galatasaray, il Milan, il Galatasaray non lo mollava, insomma è stato anche lui, aveva già espresso la sua volontà di venire a giocare a Como, soprattutto di venire a giocare con Fabregas, però non è stata semplice la questione, e questo ha portato a farlo arrivare a Como proprio verso la fine del mercato, quindi gli ha anche impedito di lavorare durante la stagione estiva con Fabregas, quindi quel minimo di adattamento, e è partito un po' così altalenante, qualche gara l'ha giocata da titolare, qualcuna no. Fabregas lo vede comunque molto di buon occhio, anche per la sua capacità di legare molto il gioco tra centrocampo, attacco, eccetera. Ha fatto delle prestazioni anche buone, non è ancora certamente ad alti livelli, cioè ai suoi potenziali livelli, ecco. Però io penso che contro la Juve possa tornare a giocare da titolare, questo sì.
E ultimissima, come sta vivendo l'ambiente questo anno, ma anche il progetto, insomma, perché Como è indubbio che sta facendo rumore un po' ovunque, anche perché vediamo un po' di Hollywood in tribuna, c'è una proprietà con ambizioni economiche e con una capacità di spesa notevole, insomma la sensazione è che il Como abbia già allontanato molto l'idea di essere stata una neopromossa l'anno scorso e che guardi molto a un'ipotesi anche di Europa. Come si vive tutto questo in una piazza che ha vissuto invece nel passato anche momenti di grave difficoltà?
Beh, chiaramente si vive con grande entusiasmo, questo va da sé, c'è molta fiducia intorno al lavoro di questa proprietà, che ha dimostrato poi nei fatti tantissimo, no? con le due promozioni, con questo mercato faraonico, con la conferma di Fabregas, chiaramente l'entusiasmo è altissimo, oserei dire a volte anche troppo, nel senso che si è parlato già di Europa come possibile obiettivo e invece Fabregas questo tende a smorzare un po' i toni. Cioè, ecco, il Como adesso viene valutato come squadra quasi di alta classifica, comunque di classifica medio-alta, in realtà secondo me ci sono ancora dei passaggi da fare, no? Proprio vista anche la giovane età dei suoi giocatori, però insomma il Como ha comunque tanto sostegno e intorno a un entusiasmo notevole. C'è comunque il vantaggio che è una piazza che, anche se non dovesse vincere quest'anno, non dovesse vincere l'anno prossimo, è comunque una squadra che non è avvezza a vincere scudetti o a partecipare alle coppe europee, quindi comunque le aspettative sono alte, ma c'è anche comunque, ci deve essere la pazienza di aspettare, e quindi questo rende tutto fortunatamente un po' più semplice. Poi si vedrà chiaramente, perché per ora è tutto ancora è tanto ancora da dimostrare chiaramente.
Grazie Liliana, grazie davvero per il tuo contributo e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao, ciao. Allora io chiudo questa prima ora con ancora qualche messaggio. William da Ivrea: io per due vittorie in campionato ed una sconfitta onorevole con Real firmerei subito. Speriamo di iniziare con tre punti col Como. Ma quando io leggo del fatto che i tifosi della Juve devono firmare prima, vuol dire che c'è un minimo di pessimismo sotto. Però è indubbio che se facciamo sei punti in campionato, la Juve si dà una bella scossa, esce dalla pareggita e va a fare sei punti in trasferta contro squadre che in questo momento non sono di primissima fascia, ma che hanno appunto un buon livello tecnico e col quale, secondo me, altre grandi faranno discreta fatica. Quindi sì, anch'io penso che la Juve con Real Madrid abbia abbastanza un destino segnato. Dopodiché è sempre anche bello avvicinarsi a questa partita sapendo che era andata di Juve e che la Juve è una squadra che talvolta anche in situazioni difficili ha fatto delle imprese contro di loro. Insomma, tutti abbiamo in testa quella della doppietta di Del Piero, quando la Juve insomma aveva una difesa che quella sera lì non era proprio di primissimo livello, eppure forse il Real Madrid non era neanche però quello di adesso. Quindi staremo a vedere, intanto un passo alla volta e cerchiamo di vincere col Como. Ma se Kostic non ha mai azzeccato un cross nella Juve, mi scrivono, non è firmato il messaggio, ma io l'ho detto, a me Kostic è un giocatore che piace relativamente. Che non abbia azzeccato cross è proprio l'unica cosa che però io non gli imputo, nel senso che invece Kostic, anche in una serie di partite importanti, penso a Juve-Inter, ha dimostrato di essere un giocatore che ci può stare in questa squadra, e aggiungo, non crossa peggio di quelli che abbiamo, assolutamente. Poi talvolta devo dire che lui è uno che, siccome crossa anche con l'uomo davanti e non ha neanche troppo bisogno di slanciare la gamba, quando parte il suo cross non te lo aspetti, o talvolta è decisamente poco capace, anche perché magari troppe volte a testa bassa, di guardare i movimenti dei compagni. Però Kostic, sul piano della quantità, francamente mi sento di difenderlo, e siccome non mi sembra che questa Juve stia esprimendo una enorme qualità, un enorme funzionamento negli esterni, secondo me qualche minuto in più almeno gliel'avrei fatto fare in alcune gare.
Cose di calcio.
Rispondo a quest'ultimo vocale che ho appena sentito, vi ringrazio molto naturalmente per i messaggi vocali che ci state mandando e cercherò di leggerne e sentirne il più possibili. 340-5425-324 è il numero, perché mi consente di dire una cosa. Ripeto, al di là delle idee che uno può avere, a me piace maturarle con quello che vedo, e quello che vedo mi dice che Yıldız quest'anno ha fatto due gol da lontano, uno con l'Inter giocando molto vicino a Vlahovic, una grande scelta di Tudor in quella serata. Chi gli dà il pallone? Io da Bremer, siamo in una fase in cui appunto il centrale nostro è alto, gli dà un pallone dritto per dritto, Yıldız si gira, ha la porta davanti e trova con una gran botta l'angolino. E l'altro, col Borussia Dortmund, è un po' più defilato, ma è comunque nello spicchio, diciamo, dell'area di rigore, e riceve palla da una bella incursione di João Mario che si accentra e gliela va a consegnare. C'è Yıldız, chiaro, ha ragione Vittorio quando dice con la Turchia parte esterno, e anche con noi da esterno ha fatto delle grandissime cose, compreso il fatto che col Parma gara della prima giornata complicata, è proprio partendo dall'esterno che lui ha servito David. E infatti io chiedo a Yıldız non solo i gol, chiedo anche e soprattutto gli assist, e che permette ai nostri attaccanti di crescere e se non addirittura esplodere. Però indubbiamente è uno che ha nel piede la possibilità di fare 15 gol quest'anno, e quindi contando tutte le competizioni. Questo dobbiamo portare, trovare il modo di fare un gioco anche così un po' più mobile, che gli dia degli spazi, gli regali degli spazi, e che non sempre si vada a dare la palla a lui, e lui è lui che deve creare qualcosa per gli altri, partendo magari da un raddoppio di marcatura o addirittura triplicato come è successo nel Milan, perché Cambiaso e lui si spartiscono le zolle. Zegrove e João Mario devono giocare. Guardate, io penso che idealmente magari sì, dopodiché Zegrova per adesso mi sembra più in ritardo di condizione rispetto a Yıldız con Seysao, e sono dell'idea che gioca chi sta in forma, insomma, che non penso che Tudor sia autolesionista da questo punto di vista. Andiamo a sentire un vocale.
Ciao Paolo, sono Gianfranco da Barcellona.
Ciao Gianfranco.
Il rumore in sottofondo è un temporale impressionante che sta accadendo sulla città. Comunque, riguardo alla partita di domenica, è triste, anche se comunque è la nostra realtà in questo momento, il fatto che dobbiamo fare tanti calcoli e tanta preoccupazione per la partita del Como, considerandola come se fosse il crocevia della stagione. Sono d'accordo in parte, secondo me c'è tempo sempre per rimediare, non per vincere, perché quest'anno la Juve non è da titolo, però non possiamo preoccuparci di andare a Como. Sì, dai, d'accordo, giocano bene, ma cavolo, siamo la Juve, ok? Io sono ottimista di natura, quindi sono ottimista per domenica. Pronto per andare a Madrid, pronto, contando i giorni per andare a Madrid. Un saluto a tutti fino alla fine.
Ciao Gianfranco, buon viaggio a Madrid. Insomma, credo che soprattutto per chi vive in Spagna sia una grande emozione poter rivedere la propria squadra. Guardate, lo dico con estrema sincerità e crudezza. Io penso che ormai nel calcio italiano, certo, ti chiami Juve, ma proprio perché ti chiami Juve, queste partite sono quelle più difficili. Perché diciamoci la verità, il Como, che sta facendo una buona stagione, se ci batte, e non ci batte da 70 anni, mette non la ciliegina, costruisce metà torta per questa stagione, perché chi tifa quelle squadre lì vive la partita della Juve, anche se magari non ha una rivalità diretta, come la partita dell'anno, anche quando la Juve è quarta. E quindi io credo che sia una partita difficile, e la Juve lo sa questo, perché la Juve paga sempre dei prezzi durante la stagione a questo tipo di gare. Non è il crocevia, non penso che sia il crocevia. Io avrei, l'ho detto più volte, il crocevia della stagione secondo me era Verona per certi versi. C'era arrivare dopo quella botta di entusiasmo pazzo dato da Inter e Borussia e fare una partita normale e vincere. E l'abbiamo bucata. Era l'Atalanta, perché era uno scontro diretto in casa, e abbiamo dimostrato che negli scontri diretti in casa noi non vinciamo sempre. Abbiamo vinto con l'Inter, ma con l'Atalanta e Milan abbiamo pareggiato rischiando, perché in un caso eravamo sotto e nell'altro abbiamo, fino all'ultimo minuto, abbiamo patito. Quindi non è crocevia, però è una partita delicata, e se la Juve ci va convinta di essere la Juve, quella di un tempo, che va a Como e vince, la Juve scivola e sono guai. Di questo ne sono abbastanza convinto. Ruggero da Siena: sono d'accordo con te sugli interpreti nel 3-5-2, ma noi non siamo costruiti per giocare così, non abbiamo esterni, ne abbiamo 6 attaccanti. L'Inter ha 4 punte e 4 esterni di livello per giocare col 3-5-2 con Laudato Lanni. Ma infatti io non propendo per il 3-5-2, però propendo per il fatto che Tudor faccia delle scelte anche diverse rispetto a quello che ha in mano. E quindi se per lui è il 3-5-2, io sono per seguire non le mie idee che sono campate in aria. Perché campate in aria? Perché non ho prove, e non credo di saperne di più di Tudor, francamente non vedo gli allenamenti, e quindi se c'è una strada nuova io voglio andare a perlustrare, e andiamo a vedere che cosa succede. A me chi disegna la Juve teoricamente senza averla mai vista, per me fa un esercizio legittimo, può essere piacevole, ma del tutto sterile, nel senso che non abbiamo elementi per poterlo giudicare, e quindi mi ricorda il famoso momento in cui Allegri fa il 4-2-3-1, la gente gli dà del pazzo, per gente intendo anche la critica, e con quel 4-2-3-1 arriviamo a Cardiff. Perché? Perché lui lo vedeva in campo. Se tu fai i ragionamenti su quello che non vedi, perché non vedi, va bene dal bar, ma non certo per come grandissima opinione. Allora, andiamo a parlare un po' che non ci vediamo, quindi sono curioso un po' di sentire anche gli umori, oltre che i pareri, con il nostro Roberto De Frede. Ciao Roberto!
Ciao Paolo, buongiorno, ben trovato. Il direttore Uccel di Bosco.
Il direttore ha dovuto intervenire prima, diciamo, per supplire a un'assenza. Non c'è solo la Juve che
allora
a Bremer
è giustificato,
ai box. Giustificato. Noi abbiamo Claudio Zuliani ai box, quindi ogni tanto ci si sostituisce. Allora, Roberto, dimmi la tua, è un po' che non ci sentiamo, e quindi sul momento della Juve, perché poi è chiaro che insomma si drammatizzano sempre le singole partite, Como non è la partita dell'anno, perché poi insomma fai un pareggio a Como, muovi la classifica, vinci, sei lì, perdi, magari, cioè voglio dire, è tutto relativo, però c'è un tema vero, che noi stiamo pareggiando troppo e quindi la gente si è un po' stufata, diciamo, no? E tutti abbiamo l'idea che questi pareggi abbiano anche un po' tolto entusiasmo nella squadra, non solo nell'ambiente. Quindi dammi un ritratto della Juve, sei di quelli che minimizza la situazione perché presto, o sei di quelli che dice no, ho già capito che quest'anno è il rifacimento dell'anno scorso.
Ma allora, tu hai nominato prima Allegri, io dico sì, bisogna saper leggere. Insomma, quindi non tutti sanno leggere le partite, no? Quindi insomma il 4-2-3-1 di Allegri, insomma, era perché il signor Allegri era andato a scuola e sapeva leggere, quindi sicuramente ha capito tutto in quel momento. Per quanto riguarda minimizzare o massimizzare, no, io sul pareggio credo di aver scritto anche abbondantemente su qualche editoriale, insomma, sulla malattia della pareggite, no? Secondo me è una grossa malattia nel calcio il pareggio. E l'antidoto è una grande dose di calcio, dovrebbe essere una bella dose di calcio l'antidoto alla pareggite, diciamo così. E la pareggite è un senso di blocco, di stop, diciamo così, ecco, di non andare avanti. Sicuramente non minimizzo questi risultati, anzi secondo me stiamo rivedendo un po' di nuovo l'anno scorso. Tu prima hai nominato il giorno della marmotta per quanto riguardava Bremer e Cabal, eccetera, eccetera. Ma che poi è quella bellissima, diciamo, tradizione americana del 2 febbraio, no? Di riconoscere quanto durerà ancora l'inverno secondo l'ombra della marmotta, sì, che esce dalla tana. Ma la cosa bella è il film, invece, perché poi va a finire bene. Ecco, io mi auguro che la Juventus abbia il suo giorno della marmotta, soprattutto per capire, non tanto inizialmente di aiutare tutti quanti gli altri, come tu ricorderai bene nel film con Phil, ma di aiutare se stesso, cioè di migliorare se stesso. Quindi io spererei tanto che a Como ci sia il giorno della marmotta, e invece purtroppo credo che, ecco, Como sia una piazza non facile. Ma poi dobbiamo sempre dire questo, purtroppo, qual è l'obiettivo? Allora, se l'obiettivo disgraziatamente è di nuovo il quarto, quinto, 4.5, 5.5, e allora Como va bene, non è importante come partita, diciamo così, è una delle tante, purtroppo dobbiamo aspettare la fine con le braccia conserte, aspettiamo la 38esima e vediamo che succede. Se invece l'obiettivo, come mi auguro dall'inizio e come auguro a tutta la Juventus e ai tifosi, sia un podio importante, insomma, ecco, e allora a Como bisogna vincere, bene o male non lo so, ma bisogna, i tre punti fondamentali. Allora, già all'inizio abbiamo detto, da parecchi campionati le prime partite, i punti persi nelle prime partite sono pesantissimi, perché gli infortuni, le pause nazionali, qualche disguido economico fiscale della società con il famoso fair play che dà fastidio un po' a tutti. Sono tutte botte che arrivano ai fianchi durante la stagione, e poi è complicato, anche se in questo campionato non vedo sinceramente squadroni che partono a 12 punti di distanza, sinceramente non li vedo, però 3-4 punti con squadre come Napoli e Inter, poi insomma è dura poi riprendersi, soprattutto se la Juve è quella di oggi, una Juve senza Bremer è una Juve a metà, parliamoci chiaro. E non che Bremer sia il Cannavaro, il Montero, cioè voglio dire, stiamo parlando di un ottimo giocatore e addirittura senza Bremer la difesa perde il 50-60%. E purtroppo siamo già proiettati ora a gennaio. Quindi che significa? Significa che fino a gennaio va come va. Ecco, quindi purtroppo io rivedo un po', insomma, ecco, il grigio, non dell'anno scorso, ma di queste ultime stagioni, cioè quando purtroppo non c'è ancora quella famosissima coperta bella, quel piumone, diciamo così, che tranquillizza un po' calciatori, società e tifosi. Insomma, noi abbiamo delle coperte ancora, non solo è corta secondo me, ma ci stanno pure le toppe vicino stavolta, perché certo l'infortunio di Bremer è una grande toppa e non è rimediabile, sarebbe rimediabile forse solamente con un cambio di modulo, ma ecco, non è sufficiente secondo me per stare tranquilli là dietro. E poi dopo il Como abbiamo il Real Madrid, come hai detto tu. Insomma, sono partite fondamentali. Dopo la nazionale c'è la stanchezza di qualcuno. Insomma, io rivedo un po' il grigio. Ecco, purtroppo, quello che non volevo rivedere quest'anno lo sto rivivendo. Con la pareggite, con gli infortuni e con quello che hai detto un po', che è venuta un po' già a scemare quell'allegria, quell'entusiasmo un po' iniziale. Ecco, io lo sto sentendo scemare piano piano, per dire vabbè, è un'altra stagione, passerà, speriamo che la prossima sia migliore. Stiamo a ottobre.
Ecco. Roberto, proviamo però a individuare invece degli elementi che ci possano far cambiare questa situazione e io te ne indico subito uno, che è ovviamente legato ai risultati, no? Cioè, la Juve ha tanti giocatori, cioè... Direi, non dico quanti per gli altri intendo Napoli e Inter, ma sicuramente ha un numero di giocatori che io immagino, se trovano la giornata, ti possono risolvere l'incontro e quindi ti possono anche far uscire da momenti di difficoltà. Cioè, tu giustamente hai fatto una valutazione prima sugli altri e gli altri non è che stiano facendo delle cose incredibili, però... A differenza nostra, sono partiti un po' peggio e a questa pausa sono arrivati molto meglio, mentre noi siamo partiti bene e ci siamo arenati. Però, ecco, faccio questo film. Andiamo a Como, vinciamo, perché segna David, faccio un nome, poi magari neanche gioca, però voglio dire, ci dà un elemento di novità E magari iniziamo anche un po' a svoltare. Tu ci credi a questa ipotesi? Cioè, l'ipotesi, la dico così, che siano i giocatori più che il gioco che ancora langue a determinare una svolta e quindi a rafforzare la nostra credibilità. Perché io sono d'accordo con te su una votazione. Guai a trascurare ottobre, guai a trascurare novembre. Noi l'anno scorso a novembre abbiamo salutato lo scudetto. A novembre... Quindi non a marzo, a novembre abbiamo salutato la compagnia con i pareggi. Abbiamo chiuso il girone d'andata imbattuti ed eravamo a 12 punti. Quindi così si perdono gli scudetti. Quindi ti chiedo se questo può essere un elemento di positività o è Tudor che ci deve produrre qualcosa?
Allora, io vorrei essere come il Pascoli quando dice non vedrei ora così bello se già non avessi veduto così nero. Allora, io penso che... io credo che siano i giocatori a poter dare qualcosa in più, sicuramente, quel quid in più. Come sempre ho pensato, l'allenatore dà altro, ma in campo scendono loro. Però è pur vero che non è che la Juventus, come noi la conosciamo, la lì un po' più, diciamo, può basarsi sul se David ha passato una bella notte, insomma, e quindi ci fa un golletto. Ecco, cioè mi sembra un po' troppo riduttivo, insomma, hai capito, aspettare il signor X che ha trascorso sabato, insomma, tranquillo e ci fa il gol. Perché poi se invece la notte è andata male oppure ha giocato a scopa e ha perso e sta nervoso e non fa gol, insomma, è troppo riduttivo. Quindi, per carità, ci sono giocatori alla Juventus che sulla carta sono dei gran bei giocatori, insomma, ecco, probabilmente forse anche giocherebbero titolari in altre squadre anche europee, insomma, importanti, per carità. Però, ecco, in questo momento credo che come dire, ci aspettiamo proprio la congiuntura astrale, è un po' un rischio, insomma, ecco, quindi di quello io temo, cioè abbiamo bisogno di tutta la perfezione per fare un gol, è un po' troppo poco, hai capito? Cioè questo è veramente, insomma, sì, cioè se il tifoso o il giornalista, il professionista, insomma, si mette a guardare una partita sperando solo in questa situazione, no, non va, insomma, ecco, quindi io mi auguro che non ci si aspetti solo, abbiamo nominato David, insomma, da David la partita, ma che la Juventus comunque giochi una partita affinché quel pallone tra un passaggio e l'altro arrivi 2-3 volte dietro il portiere del Como, insomma, cioè questo è, in sintesi, è molto facile, insomma, la questione, insomma. È chiaro che Tudor deve cominciare un pochino anche a smetterla di dire va tutto bene, perché poi se uno dice va tutto bene sempre quando oggettivamente va male, poi viene preso un po' così, un po' superficialmente, insomma, non viene più preso troppo in considerazione, dice vabbè, questo è uno dei tanti, insomma, o ci vuole prendere in giro, o ci piglia per sciocchi, o peggio ancora, lui non vede la realtà delle cose. Questo sarebbe la cosa peggiore, credo di no, ma ecco, se Tudor, ecco, non vede che, insomma, proprio non sta andando tutto benissimo, e allora avrei molta paura, insomma, sulla partita.
Non pensi, Roberto, che anche la sua comunicazione, io devo dire che più passo nel tempo, ma non perché vivo in questo ambiente, ma non vedo, cioè, è da un po' di tempo che non vedo allenatori particolarmente convincenti sul piano comunicativo, però è anche vero che non è facile esserlo quando le cose non vanno bene. Però io ho una sensazione su Tudor, che Tudor stia cercando di fare come quegli insegnanti che si rendono conto che la classe non va mortificata e che quindi piano piano registra i miglioramenti. E con però una variabile forte, cioè che a me personalmente ha preoccupato, cioè che tre settimane fa, quando noi pareggiamo con l'Atalanta, lui dice è la migliore partita che ha fatto la Juve nel primo tempo, no? E allora mi chiedo se lui non ha proprio in testa una Juve che piano piano arriva a un certo livello, mentre noi forse siamo stati un po' traditi dal vedere che sulle montagne russe funzionavamo, ci divertivamo e vincevamo, caso con l'Inter. E quindi abbiamo detto, ma vuoi vedere che quest'anno è così? Invece a me sembra che adesso siamo di nuovo un po' al passettino, ecco. Come la vedi?
Allora, la comunicazione di solito, sì, la comunicazione, o devi essere un grande oratore e la comunicazione è perfetta con il giornalista o con i professionisti, oppure quando le cose ti vanno benissimo tu parli per mezz'ora tranquillamente. Sicuramente ho notato anche io, insomma, così dalla televisione, come si diceva una volta, no? Insomma, dalle interviste che ascolto, insomma, che Tudor è un po' rientrato nei ranghi, insomma, ultimamente. E questo probabilmente perché, in fondo, parliamoci chiaro, oltre a dire che è stata la più bella Juventus oppure altre cose, non è che può dire molto. Io non credo che lui abbia in mente il registro della classe, insomma, che piano piano va meglio. Io ho l'impressione che anche lui aveva avuto la sensazione che la Juventus stava, insomma, andando un po' sull'olio positivamente, insomma, e su quella scia poteva continuare. Invece purtroppo poi se ne è accorto che probabilmente anche la stessa vittoria contro l'Inter praticamente non era nient'altro che i pareggi 4-4 e altri, insomma, che ci sono stati, insomma, con qualche nottata migliore in più di qualcuno, insomma, Azic aveva fatto una bella notte e ci ha fatto quel gol, insomma, ecco. Però voglio dire, è molto molto sottile la linea, insomma, di confine. Io credo che Tudor sia stato un po', tra virgolette, tradito, ecco, dalle sensazioni anche sue, secondo me, e quindi è in difficoltà. È in difficoltà perché probabilmente aveva creduto in buona fede, insomma, di aver trovato già una quadra, ecco, anche un po' con i titolari. Invece hai notato benissimo che poi gli stessi, insomma, calciatori sono un po' come una trottola, no? Insomma, hanno ruotato, insomma, in campo, tranne qualcuno insomma, veramente imprescindibile. E questo secondo me è il problema, cioè il non avere ancora una quadratura, e non soltanto però per gli infortuni o per qualche altra cosa. Io penso che ci sia una mancanza un po' di colla, insomma, di collante in qualche, proprio come comunicazione anche, insomma, tra lo stesso Tudor e i calciatori, secondo me.
Domanda secca,
a differenza di quello che si pensava all'inizio. Dimmi.
Domanda secca, perché siamo in chiusura. Ci crede all'idea che domenica giochi col 3-5-2, che cambi proprio l'assetto, come oggi scrive ad esempio la Gazzetta dello Sport, ma più in generale sembra avvalorare l'idea che la Juve metterà Yıldız e Vlahović e rafforzerà il centrocampo?
Ma guarda, sì, ci credo, anche se Yıldız, sì, se gioca con Vlahović, io Yıldız lo vedo in avanti centrale, insomma, ecco, non lo vedo spostato sulle fasce, insomma, io lo vedo dietro la punta, insomma, ecco, centrale, assolutamente. Il 3-5-2, sì, ma chiaramente il modulo, come abbiamo sempre detto, dipende anche dalla materia prima che hai, quindi che ben venga un cambio di modulo se sono i migliori, diciamo così, in quel momento per quel modulo, se lo sanno fare. Quindi sì, ci credo, sono trascorsi 15 giorni dall'ultima partita, può darsi che, insomma, in allenamento, in continassa, oppure sul registro di classe di Tudor, insomma, ci sia stato appuntato qualche cosa di buono, lo spero.
Grazie Roberto, grazie per il tuo contributo e buona giornata. Ciao.
Grazie anche a te. Ciao, ciao.
Io chiudo con un rapidissimo messaggio. Ruggero Asena, sono d'accordo con te sull'interprete nel 3-5-2, ma noi non siamo costruiti per giocare così, non abbiamo esterni, abbiamo 6 attaccanti. L'Inter ha 4 punti e 4 esterni di livello per giocare col 3-5-2 con Laudato Alanni. Io non sono a favore del 3-5-2, ve l'ho detto più volte. Sono a favore del fatto che Tudor faccia delle scelte e ci creda. Lui ci deve credere. A me delle mie idee non interessa nessuno. Quindi figuratevi se interessano a me.
Cose di calcio.
Allora, ripartiamo e chiedo a Luca di ripartire con un vocale.
Ciao Paolo, Alberto da Napoli.
Ciao Alberto.
La disamina che ha fatto l'ospite con l'accento napoletano, che è molto competente secondo me. Secondo me Tudor all'inizio non ha capito, non ha compreso veramente come stava andando la squadra, anzi il pareggio dell'Inter lo ha illuso, però stiamoci attenti, perché non mi ricordo chi sul 4-2 o sul 3-2 sul 4-2 mi pare si è mangiato un gol dell'Inter, proprio un gol fatto, ve lo prendevamo un'imbarcata là, poi siamo riusciti a pareggiarla, ma secondo me l'Inter ha anche dominato la partita là.
La dominata, ma l'abbiamo vinta, eh? Ricordiamoci che abbiamo vinto, non pareggiata, perché altrimenti facciamo confusione. Abbiamo pareggiato con Borussia Dortmund, ma con l'Inter abbiamo vinto. Significativo che iniziamo a confonderci, perché vuol dire che, come dire, il dolore di questo momento, cioè le perplessità su questo momento, stanno anche intervenendo sulla memoria. Però oggi e dopo andare a parlare col nostro Domenico Marocchino. Ciao Domenico!
Ciao, ma c'è già il riscaldamento acceso lì che sei in maniche corte?
Sì, perché prima ero con un maglione, adesso qua si fa un caldo pazzesco. Ho detto, ma scusami, ma perché devo stare a prendermi?
Le ottobrate,
le famose ottobrate. Allora, Domenico, io mi riservo in questo inizio proprio un minimo di situazione privata. Ho visto una tua foto di te che dormi sul divano, ma questo ci sta. E ci sta che tu veda le partite dormendo. Questo per certe cose ti può fare persino onore. Quello che mi ha inquietato della foto che mi ha fatto vedere Antonio, il nostro direttore, è che tu hai 12 libri sparsi sul tavolino che sono tutti uguali. Allora, tu non sei un grande lettore di libri,
no,
tu sei un grande lettore di un libro che leggi 12 volte.
No. Il direttore, nonostante non sia molto alto, quindi potrebbe vedere esattamente i titoli, dovrebbe capire che è una, come un'enciclopedia. Poi sono
È una collana.
E sono messi lì per il mio cane che si chiama Nina, perché per due fattori. Uno, che non si appoggi troppo il divano e attacchi tutti i peli, che perde la bellissima creatura. E due, per farsi una cultura, perché anche i cani hanno il diritto di studiare.
Assolutamente. Assolutamente.
C'è un sacco di asini che studiano, quindi
lo devono fare anche i cani. Senti, Como, tu hai dei ricordi? Ci hai giocato?
Bellissimo. Allora, io contro il Como ho un paio di ricordi, sia come squadra con cui ho giocato contro in Serie B con la Cremonese, e sia in Serie A, soprattutto il secondo anno della Juventus, perché quando dopo il primo anno, il secondo anno, quando arrivò Bredi, Trapattoni contro il Como mi disse: ecco, adesso è la tua occasione, cerca di giocare. Vinciamo 3-1, 4-1, 4-2, non mi ricordo più. E, come al solito, mi pare mi marcò Vierchut, che io stimo come grandissimo giocatore, grande persona, ma contro di me ogni tanto trovava qualche difficoltà, perché io ero stroso, ero un giocatore contro tendenza, quindi uno ragionava in base a quello che io avrei potuto fare, invece io facevo sempre qualcosa di diverso, ecco, insomma, quindi se ero in giornata ero pericoloso, quindi un bel ricordo di Como.
Quindi ti pativa? Ti pativa?
Ma in alcune partite no, ma tutti i giocatori, tutti i grandi difensori comunque pativano dei giocatori, ecco, insomma, non c'è, se si esclude delle rarissime eccezioni.
Adesso sto andando a cercare la partita di cui tu fai riferimento, così poi te la cito perfettamente.
È il primo anno di Bredi.
Primo anno di Bredi. Forse a Como
vincemmo 3-1, 1-3.
Allora,
non voglio dire una te.
No, a Torino vinciamo 3-1. A Como vinciamo 2-0. A Como vinciamo 2-0.
Ah, 2-0.
2-0 con gol di Gentile e Bredi. E tu sei in... No, ma tu a Como, scusami, a Como tu esci dopo 19 minuti, forse ti infortuni per Galderisi.
Ah, quello è un'altra partita, allora. Quello è un'altra partita.
A Como. Sì, mentre
mi fece la distorsione.
Ecco, mentre invece col Como in casa giochi 3-1, gol di Cabrini, Bettega, Fontolan e Scirea e effettiva... No, e non c'è Vierchut, però... Ti devo beccare da un'altra parte, insomma.
Sto perdendo la memoria.
No, magari non è l'anno di Bredi, magari è l'anno prima, scusami. Magari è l'anno prima. So. No, vediamo un attimo, l'anno prima. Sì, l'anno prima. Primo anno di Bredi, 15 febbraio 81, hai ragione tu. Ti marca Vierchut, che è il numero 2. Tra l'altro allenatore del Como, Marchioro. Certo. E tu giochi col numero 7. Gol di Bettega, sinistra. Tardelli e poi Nicoletti su rigore.
Giocando a sinistra.
Giocando, giocavi a sinistra. C'era a sinistra, Marocchino, Tardelli, Bettega, Prandelli, Fanna. Prandelli titolare.
Fanna a destra e io a sinistra. L'anno che feci 6 gol, 5 gol, 6 gol.
Va bene, abbiamo fatto anche un po' di storia.
Di Amarcord.
Questo Como Juve come lo vedi? Perché tu sei innamorato come tanti di Nico Paz, il Como gioca bene, quindi che partita è? Bella tosta.
Premesso che sono abbastanza innamorato di tutti i Paz di questo mondo.
Giusto, lui c'ha anche il nome, quindi...
Ecco, quindi a parte questo... Ma è una partita, secondo me, interessante, potrebbe essere una partita interessante. La Juventus, sia la Juventus che il Como, con diverse ambizioni, ovviamente... di classifica, devono sedimentarsi, devono dimostrare di essere strutturati per posizionarsi in alcune, diciamo, un gioco di parole, in alcune posizioni della classifica. La Juventus nei primi 3 o 4 e il Como nei 6, 5, 4, ecco, insomma, nel quarto, cioè devono dimostrare di essere adatti a
livello presunto
a stazionare, e questo deve essere corroborato, diciamolo così, dal risultato, perché non basta fare una bella partita per dire che tu sei in grado di stare in una posizione, la devi vincere anche giocando male. Il discorso dei calciatori che devono essere valutati come si comportano quando sono fuori condizione è lo stesso, identica cosa per le squadre devono essere valutate soprattutto in base a quello che sono in grado di ottenere, non giocando una partita, diciamo, di livello, ecco, insomma, e riuscendo nonostante questo a portare a casa il risultato.
Ma a tal proposito, tu ti aspetti che in qualche maniera, perché io non mi aspetto una Juve ovviamente perfetta e trasformata a Como, però tu ti aspetti dei segnali sul piano del gioco, o, perdonami la dicotomia magari non corretta, o dei segnali da certi giocatori. Poi è chiaro che uno può incidere sull'altro, però è anche vero che ci sono partite, tu ne avrai vissute tantissime, in cui magari giochi così e così, però la prodezza del singolo ti fa la differenza, e noi un po' di singoli che potrebbero farla ce l'abbiamo. Cioè, tu ti aspetti che in questa fase la Juve cresca il rendimento di, faccio un esempio, Yıldız con Seisao, uno degli attaccanti, o ti aspetti che la Juve trovi una solidità maggiore, una capacità di andare al tiro di maggiore? Cioè, aspetti più di squadra?
Io mi aspetto il risultato. Non mi interessa come viene raggiunto. Te l'ho detto un secondo fa, tu puoi giocare male tutta la partita, però non prendi gol e all'89esimo fai un'azione in contropiede e vinci la partita. Quello è anche un sintomo di una grande squadra, una grossa... Io mi aspetto il risultato, perché alla fine della fiera è il risultato quello che conta. Cioè, non andiamo troppo dietro a quei discorsi che sentivo anche gli anni scorsi: la Juve non gioca bene, la Juve non gioca male, la Juve qua comunque ha vinto una Coppa Italia ed è arrivata terza o quarta, adesso non mi ricordo più, e alla fine della fiera sono quelli che contano, no? La Juve di Cappello faceva un gol per partita, non di più, non era spettacolare, però portò a casa due scudetti che sono tipo revocati e comunque le ha portate a casa. Quindi alla fine della fiera, come tu ti guadagni la pagnotta, porti a casa la pagnotta per la giornata, ecco. Insomma, mi aspetto il risultato.
Ecco,
aspettarsi il risultato vuol già dire fare una buona fase difensiva, eccetto che il portiere non faccia 25 parate strepitose. Vuol già dire che tu sei riuscito a far sì che la squadra avversaria e gli attaccanti non ti diano troppo fastidio, ti facciano troppo male, ecco.
Che cosa perdiamo con Bremer? Cioè, ti aspetti che questo tipo di buco, che non sarà di poco tempo, insomma almeno 2 mesi sono previsti, porti anche Tudor a fare qualche ragionamento più di carattere strategico? Cioè, non siamo in grado di costruire a tre senza Bremer, non siamo in grado di avere una linea così alta, e quindi copriamoci diversamente, troviamo un centro del gioco diverso, un inizio del gioco diverso?
Ma sai, 3 o 4, e di conseguenza... anche di conseguenza come poi si muove il centrocampo, viene disposto il centrocampo, e l'attacco è sempre a bocce ferme.
Certo.
Cioè, ecco, il modulo è a bocce ferme. Poi durante una partita questo modulo, ovviamente i giocatori si spostano, da 3 possono diventare a 4, possono diventare a 5, in base al pericolo, in base a determinate scelte tattiche. Quindi io non sono tanto per la cementificazione di un modo. Giochiamo a 3, no, non è vero, la Juventus giocava a 3 quando c'era Pessotto che faceva il quinto di centrocampo, che 80% delle volte andava a fare il quarto, o Zambrotta, non sono per quello, sono di più per la capacità del reparto di non mettere in condizione i singoli di crearti dei problemi, automaticamente crea dei problemi ai propri singoli giocatori. Non so se ho fatto un giro di parole, cioè è un gioco collettivo che deve far sì che le pericolosità dell'avversario siano contenute e ristrette, in modo tale che quel giocatore che deve affrontare un avversario non si trovi in affanno, ecco. Insomma,
ecco, ma allora, per usare un'immagine che talvolta si dice, l'elefante nella stanza della Juve è Kalulu centrocampista? Poi so benissimo che quando noi siamo in ripiegamento Kalulu fa il terzino e si mettono a 4, se non addirittura a 5. Ma ti convince questa scelta di Tudor di mettere un esterno che, per carità, ogni tanto va anche sul fondo, ma è comunque un difensore puro? Insomma, Kalulu, se gioca nella difesa 3 o nella difesa 4 basso, nessuno si stupisce, perché quella è la sua vera posizione.
Ha fatto questa scelta perché ha ritenuto che i dosaggi dei reparti siano più, diciamo, sicuri, mettendo un esterno a fare il centrocampista, che automaticamente, come detto te, può diventare il quarto difensore. E la stessa cosa vale dall'altra parte quando c'è Cambiaso. Gioca con 2 esterni prevalentemente a centrocampo, che sono 2 esterni difensivi. perché la rosa della Juventus in questo momento non può, secondo me, prescindere da avere uno dei centrocampisti che sappia fare anche il difensore, perché davanti, soprattutto davanti, dove poi devi sfogare come gioco, non hai giocatore che sappia tenere la palla su e farti respirare, far salire la squadra. Quindi sei sempre un tira e molla, come una fionda che quando la allarghi per tirare ti devi aspettare che c'è il ritorno indietro, quindi ti devi posizionare in modo tale che devi preoccuparti anche di quello, ecco, insomma. È una questione di dosaggi di caratteristiche, sarebbe troppo sbilanciata, a parte non so chi potrebbe mettere, perché João Mario è comunque anche lui un difensore relativamente un po' più centrocampista, relativamente, ma sì, non è sicuramente un tornante, sono centrocampisti, insomma.
Senti, oggi molti iniziano a dire, guardate che la Juve forse avranno avuto degli spifferi da test di allenamento, però la Juve si sta orientando verso un 3-5-2 e i due temi che ti voglio sottoporre sono questi: uno, se ti convince l'idea di un centrocampo con Locatelli, Thuram e o McKenny o con Miners; due, se ha senso che la seconda punta sia Yıldız, che sia più vicino alla porta, e ha senso però a quel punto sapere che abbiamo quattro in panchina che sono attaccanti, cioè Conceição, Zegrova, David, Openda starebbero in panchina, giocano Yıldız e Vlahovic, ti copri bene al centrocampo, a maggior ragione contro una squadra come il Como che è abbastanza palleggiante, affolli, però davanti metti Yıldız non più confinato sulla sinistra e hai quattro in panchina che poi decidi come e se mettere. Ti convince questa cosa? Fa bene Tudor a sperimentare o andare verso questa direzione?
Ma a parte che Yıldız alla Nico Pass, ecco, come seconda punta non mi dispiace, un 10. Michel Platini diceva, mi pare che abbia detto nell'ultima intervista, ma io mi stupisco che un 10 gioca largo, se ha ancora senso il numero che uno si mette dietro, il 10 è il 10, ecco, insomma, deve giocare da 10, non deve giocare da 11.
Però Domenico, scusa, lui, Yamal, Musiala, cioè, è un po' una tendenza del calcio di oggi che il talento te lo va a confinare sull'ala. Ma perché?
No, Yamal e Musiala, ma lo stesso Yıldız un po' di meno, Yamal e Musiala non sono 10.
Non sono dei 10 per te? Okay.
No, non sono dei 10. Il 10 è un giocatore che, non so come dirti, è il David di Donatello di Firenze, che è nella piazza una delle piazze più belle di Firenze, non la più bella ovviamente dove c'è. Però il 10 è lì, è messo lì, è Totti. Totti non lo vedi mai, non l'hai mai visto esterno. È certo che non sia andato lui per farsi dare una palla, ecco, insomma. In quel ruolo lì il fenomeno assoluto è Del Piero, che era un 10, una seconda punta, e ha fatto l'esterno. Ma sono eccezioni. Ecco, io farei più un paragone con il giocatore che mi hai detto, Musiala e via dicendo, con Del Piero più che con Yıldız. Ecco, sì. Del Piero è stato uno dei capostipiti di quella. Neanche Mancini giocava, a parte Zola, ma neanche Mancini giocava a largo, giocava dietro la prima punta.
Certo. E Yıldız dietro la prima punta ti convince? Perché poi lui è uno che, insomma, quest'anno ha già fatto 4 assist, un
gli
po'
fa
ovunque.
Bene.
E gli fa bene,
bene. Smettiamola con questa storia dei gol e degli assist, dei passaggi intelligenti, perché una volta non c'erano. Se noi andiamo a vedere tutte le partite degli anni 80, vedrai che ci sono dei giocatori sconosciuti che ne facevano 35 all'anno di assist e nessuno li ha mai menzionati. Ha fatto 10 assist, 15 assist durante il campionato, è come vendere un prodotto, come cercare di aumentare il valore di un prodotto. Allora io che facevo 6.000 cross a partita, dove molti venivano conclusi con un gol, quanti assist ho fatto? Vai a vedere tutte le partite e controlla, dato che tu e l'altro non è rotto, lo fate poco durante il giorno oltre a trasmissione.
Ma guarda, forse ci riesco in tempo reale, così cioè, la smetti di insinuare che siamo dei perdigiorno. Vai.
Allora, questo è un prodotto.
Dimmi qual è il tuo anno migliore. Qual è reputi il tuo anno migliore? Dimmi qual è il tuo
anno. Ma che ne so io.
Come, che sai? Se non lo sai tu. 80-81.
Non lo so, non mi ricordo. Ma allora non c'erano tutte queste.
Te lo trovo.
Stratagemmi. Stratagemmi per esaltare un prodotto in modo tale che la gente vada e batta le mani e si prostri in genuflessione per un contrasto vinto a centrocampo che una volta passava inosservato anche chi era lì con qualsiasi modo per vederlo il più possibile, vedere tutto il più possibile, col microscopio, ecco. Cioè, una volta, cioè io sono andato a Torino una volta, ho visto della gente che ululava per dei contrasti vinti a metà campo. Questo è un meccanismo creato per vendere un prodotto, per creare un'esaltazione che va oltre i meriti.
Ok.
Che va onestamente oltre i meriti. Cosa stai facendo?
No, stavo cercando di... perché ci sono dei dati statistici, stavo cercando di capire... Anche nella tua epoca, non ti credere, la gente studia, quindi io te li trovo, c'ho qui 80-81 statistiche, adesso facciamo in tempo reale, vediamo se almeno così ti salviamo, visto che non ti salviamo in altri ambiti, riusciamo a salvarti.
Lì sarà solo gli astri che poi sono diventati
certo. Allora, intanto io ti faccio dialogare col tradizionale ospite che ti fa delle domande per cercare di migliorare la situazione.
Non mi ricordo più neanche un segnale, non capivo una
specie. Domenico, allora fai tu una domanda su come ti può aiutare. Intanto saluto l'ospite. Buona giornata, Domenico Marocchino per lei. Piero.
Buongiorno.
Piero,
buongiorno.
Ma quando io entro in macchina devo prendere le misure delle mie braccia sul volante ed alzare anche il poggiatesta di dietro prima di partire per l'esame, o posso ovviare a questa cosa patetica?
Ma se se tu non guidi la tua macchina, che guidi la macchina dell'autoscuola, devi mettere a posto le quattro posizioni: altezza, lunghezza, schienale e poggiatesta.
Domenico.
Mamma mia.
Domenico.
Le regolazioni sono quattro.
Certo, se fino a lì ci arriva. Cioè, quindi in pratica quando mi faranno entrare in questa macchina, che ovviamente sarà più piccola in base alla mia statura, che sono quasi 1,90 m, devo regolarmi il poggiatesta che sia alto
giusto. No, devi fare prima in ordine, prima la distanza dai pedali, poi la distanza dal volante regolando lo schienale e poi il poggiatesta e per ultimo la cintura.
Ah già, mi stavo dimenticato la cintura.
Piero, tu sinceramente quante percentuali dai al fatto che Marocchino possa riuscire a superare questo esame? Perché io lo vedo peggiorare a vista d'occhio.
Non importa, perché Marocchino è bravo, lui lo fa, non lo fa.
Quindi hai tu hai questa speranza qui, che poi al momento buono tiri fuori il talento
ma
che
io,
ha.
Scusami, ma io sono abituato a guidare coricato. Nasco come non so se voglia dire qualcosa.
Penso di sì. Non ci vuole uno psicanalista, penso di sì.
No, però c'è gente che guida abbracciato al volante con la testa che al minimo frenata batte la testa contro il vetro. Io sono abituato a guidare molto disteso, non so
forza,
come
con
mai.
Con le gambe che hai, per forza.
Molto disteso e quindi non lo so come sarà un problemone. Difatti non faccio mai salire nessuno porto qualcuno dietro di me.
Io ho dei ragazzi che giocano a basket, che sono alti 1,96 e entrano nella panda e guidano benissimo.
Sì?
Quindi si regolano tranquillamente. Senza nessun problema, le abbassano tutto il sedile, stanno con la loro gamba bella distesa, non c'è problema.
Ecco, Piero, io ho una domanda da farti, perché Domenico magari non ha il coraggio di fartela, ma quando sei a un semaforo, passa una ragazza ai fischi, lo può fare lui durante l'esame?
Scusi, non ho capito.
Cioè, Domenico è abituato che se passa una ragazza al semaforo,
vista periferica,
una vista periferica, per cui lui ha dei vezzi antichi. Quindi, ecco, si può in qualche maniera disturbare il pedone?
No, puoi disturbare, ti fermi, puoi fare tutto quello che vuoi da fermo.
Da fermo, Domenico, mi raccomando, Domenico, da fermo.
Io da fermo sono sempre stato bravo.
in tutto. Domenico, hai altre curiosità? Perché io, ripeto, penso che tu debba approfittare di questo spazio per cercare di...
E poi, quando parto, devo guardare prima lo specchietto in alto o prima lo specchietto laterale? Cioè prima
partiamo non guardiamo gli specchietti. Quando partiamo, quando ci mettiamo nel flusso della circolazione, bisogna girarsi dalla parte del traffico, anche perché esiste un angolo cieco. Quindi se noi siamo accostati a sinistra, non guardiamo gli specchietti, ci giriamo dietro verso destra. Se siamo accostati a destra, ci giriamo indietro verso sinistra.
Ah, come Goofy, proprio giriamo il collo. Proprio
come l'allocco, che sa la rotazione del capo di 270 gradi.
L'allocco! È proprio quello che io pensavo.
Perché io faccio una trasmissione, lo dico in anticipo, con Fulvio Collovati, e lo voglio battezzare Barba Gianni, che tradotto vuol dire Barba Giovanni, ma non è un dispregiativo come no, perché voi non lo sapete, a parte l'allocco che gira il collo tutto così.
Ma l'allocco potrebbe essere una punta, che è un allocco, ma il difensore non è un allocco, perché la punta prima di ricevere il pallone deve guardarsi attorno, perché il difensore da dietro non lo meni. Mentre il difensore è un Barba Gianni proprio.
Infatti io lo batterò Barba Gianni, perché lui era talmente, non lo sentivi, ma arrivava a fregarti il pallone come un rapace. E il Barba Gianni è un grande rapace. E già che ci siamo, ma tu e il direttore Paolo, che genere di animale potresti gustare?
È fuori dall'argomento di oggi questo. Piero, io ti ringrazio.
Era un canguro il direttore Paolo.
Ecco. Piero, io ti ringrazio molto per il tuo contributo, canguro, perché stai cercando di fare qualcosa di disperato. Grazie Piero, grazie Domenico.
Ciao Piero, ma prima o poi ci conosciamo, vengo a bocciare davanti alla tua squadra.
Esatto, prima o poi farai questo, riuscirai a fare questo. Ciao. Ciao a entrambi, chiudiamo il collegamento, ciao Domenico, buon weekend. Meglio così, grazie a Luca e grazie a tutti voi che avete partecipato. Continuate a restare su Radio Bianconera. Ciao, buona giornata.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.